Penso che l'induismo ha assunto nei riguardi del cristianesimo, in tempi ancora relativamente recenti, ha assunto una iniziativa interpretativa, una iniziativa di confronto che nelle epoche passate forse era solo embrionale o, se vogliamo, era di prima battuta. Ma cercherò nel corso di questa riflessione, che vi chiederà sempre, come suole, un po' di pazienza prolungata, cercherò di essere da questo punto di vista abbastanza chiaro. Allora, intanto una piccola osservazione: siccome si tratta qui non generalmente dell'induismo e non generalmente della questione del rapporto dell'induismo con le altre tradizioni religiose, ma si tratta specificamente del rapporto tra cristianesimo e induismo, induismo e cristianesimo, devo dirvi che una osservazione che può sorprendere è che i cristiani in India sono una relativamente piccola minoranza. Come quasi standard mediamente in tutta l'Asia, diciamo attorno, con cifre approssimative, attorno a percentuali che sono attorno all'1-2-3%, insomma, non di più, in alcuni casi anche molto di meno, in altri casi eccezionalmente in alcune piccole aree fa eccezione questa percentuale. In ogni caso sono in India una relativamente piccola minoranza, eppure, ecco qui il primo punto d'osservazione molto interessante, eppure proprio in India si è andata sviluppando dal punto di vista cristiano una, diciamo, proliferazione intensa di riflessione. Di che tipo? Ciò che manca, ad esempio, e non è possibile che ci sia per ora, l'abbiamo appunto già affrontato, riflessione teologica. E che vuol dire dunque che dal punto di vista del rapporto cristianesimo e induismo si è maturato in quella particolare parte del mondo una intenzione da parte del cristianesimo di entrare a confrontarsi con la tradizione dominante, che è appunto quella hindù, confrontarsi ad un livello di approfondimento, di penetrazione reciproca che magari, poniamo, da altre parti non si è ancora raggiunto. E questo è interessante. Vi ricorderete che a proposito del rapporto tra cristianesimo e confucianesimo io mi ero arrischiato a dire una frase che so non è condivisa assolutamente nella generalissima parte dei commentatori, ma so che è ben radicata. Avevo detto che in Cina probabilmente gli unici veri tre teologi della tradizione cinese, stanti le attuali circostanze, sono del 600, quei tre laici che sono stati formati dai gesuiti nel 600 e che sono chiamati ancora oggi con intensità di slancio dai cattolici cinesi, chiamati i pilastri del cattolicesimo. Ma questo non si può dire dell'India. In India i cattolici hanno delle prosperissime facoltà teologiche, delle prosperissime correnti di teologia, che si qualificano tra di loro in filoni e in canali che sono venuti assumendo consapevolezza sempre più forte lungo il tempo, per soluzioni che danno appunto ciò che la teologia si deve prefiggere nel caso specifico dell'India. È possibile una teologia indiana? La risposta è sì. E allora dunque adesso entriamo su questo argomento. Dunque intanto una piccola rassegna rapida di quali furono i contatti che la tradizione cristiana ebbe con il mondo hindù. Qui bisogna partire da molto lontano, solo per accenno però, perché questo non ha lasciato sostanzialmente delle tracce al di fuori di quelle che furono create in quel tempo. E cioè si sa che in India ci sono alcune tradizioni del sud, sud-ovest dell'India soprattutto, che intendono fondatamente rifarsi alla prima predicazione degli apostoli. Si tratta di quelli che oggi vengono codificati dentro il cosiddetto siro malabarico o malancarese. Ora, chi ha avuto magari esperienza dell'India sa che nel sud-ovest dell'India ci sono queste comunità che si qualificano come antico-cristiani. Hanno un loro rito, però devo subito aggiungere una cosa, salvo rare eccezioni, sempre da apprezzare, questa presenza dei cristiani ha espresso certamente una presenza cristiana in India, ha espresso certamente una sua tradizione anche liturgica, ma non ha espresso, ad esempio, una sua teologia. Quindi naturalmente ci sarebbe da dire a correttivo dell'affermazione il fatto che in genere, tradizionalmente, le grandi correnti orientali del cristianesimo esprimono la teologia implicitamente nella liturgia, non esplicitamente nel ragionamento e nella sistemazione della riflessione. Questo, ad esempio, potrebbe essere detto addirittura, e qualcuno lo dice, dell'intera tradizione ortodossa, russa. Ci sono alcuni pensatori che mettono in dubbio se, ad esempio, la tradizione russa abbia espresso una filosofia e una teologia, perché in realtà la sua punta di diamante nell'esprimere la fede non passa attraverso la teologia, ma passa attraverso la espressione liturgica. Quindi, detto questo, però, nella discussione che stasera stiamo facendo non si trovano degli autori particolarmente significativi che esprimono una corrente teologica a partire dalla presenza cristiana antichissima, risalente ai primi secoli, nel rito malabarico, nella chiesa malabarica e malancarese, che hanno i versanti di affiliazione ecclesiale sia con le tradizioni orientali, che sono più note, che sono quella siriaca, ma poi anche nel corso dei secoli hanno avuto anche con altre tradizioni, compresa quella cattolica romana. Allora, lasciamo da parte questo aspetto che tuttavia oggi vedo nel sud dell'India particolarmente coltivato, perché sotto sta un principio che abbiamo già anche visto a proposito delle obiezioni che i cinesi, gli intellettuali cinesi, i mandarini, rivolgevano ai dotti gesuiti teologi del 500 e 600. Dicevano: noi siamo più antichi. Ora, c'è una esigenza di antichità che alcune delle chiese che sono oggi in India fanno valere proprio a partire da questa presenza delle origini. Perché sotto esiste pur sempre, per le chiese che sono in Asia, minoritarie, che hanno avuto, come vi dirò, una particolare inflessione di diffusione con l'espansione dell'Occidente, esiste sempre il doppio ricatto: voi siete stranieri e siete occidentali, e nulla più. Rispetto a ciò, anticipo già una delle ragioni di queste forti teologie che ci sono in India, c'è rivendicare la propria indianicità. Di fronte a un contesto che, ahimè, a volte anche in situazioni di tensione di altra natura, può sempre facilmente passare ad una violenza culturale che non si ferma a volte neppure alla cultura, proprio a partire dalla sovrapposizione tra il cristianesimo, il colonialismo e l'essere stranieri, non essere originari dell'India. E dunque, allora, questo cristianesimo è una prima traccia, antica, molto antica. Si fa il nome addirittura dell'apostolo. Se voi andate a Chennai, appunto Madras, voi vedrete che c'è la tomba di questo apostolo, là, addirittura nel versante orientale dell'India, coltivata, onorata, venerata, eccetera. Ma la presenza indubbiamente più significativa del contatto tra cristianesimo e mondo indiano è quella che comincia con il 600, esattamente quasi concomitante con la presenza dei gesuiti in Cina. È lì che si sprigiona una delle tante forme con cui soprattutto i gesuiti, non solo loro evidentemente, hanno espresso qualche cosa che ha a che vedere con un confronto con la cultura indiana, perché prima c'era stata la conquista di alcuni porti da parte del Portogallo, soprattutto Goa, ad esempio, per dirne uno, mica solo, ma questa presenza dei portoghesi all'interno di certi siti portuali, che erano evidentemente basi commerciali, con tensioni, si può anche capire, di altra, ben altra natura, avevano una visione della presenza in India che non si interessava tanto del confrontarsi con la cultura locale, piuttosto i religiosi che erano laggiù, o addirittura i laici che erano laggiù, pensavano semplicemente a se stessi. Non avevano una visione di confronto con la cultura locale particolarmente significativa. Si deve in larga misura appunto ai gesuiti se essi si posero il problema che noi oggi chiamiamo dell'inculturazione, cioè parlare il cristianesimo a partire dalla realtà religiosa, spirituale dell'uomo. E qui allora viene fuori un nome che dà ancora oggi il titolo a una delle più importanti scuole di teologia in India, che si trova a Pune, è Roberto De Nobili. Questo nome è un nome importante e famoso per la storia del cristianesimo in India. Lì Roberto De Nobili fa ciò che contemporaneamente stavano tentando di fare in Cina Matteo Ricci e i suoi compagni, all'insegna di una strategia sostanzialmente comune. Se in Cina Ricci, dopo aver abdicato alla mediazione del buddismo come cultura e come visione religiosa per inculturarsi, sceglie poi il confucianesimo, qui in India finalmente ci si accorge della potenza della cultura che sta oltre la presenza nei punti colonialmente forti della costa, soprattutto occidentale. Ed allora ecco che quest'uomo, con la stessa logica che vi dicevo prima a proposito del confucianesimo, Matteo Ricci, compie quel passaggio che è così importante, che ripeto qui alcune piccole attenzioni che avevo suscitato allora, perché meritano un grande rispetto. Vi dirò per una ragione in più che vi anticipo: oggi ci sono alcuni filoni teologici dell'India che sono polemici nei confronti di Roberto De Nobili e del suo metodo. In alcuni casi non semplicemente lo criticano, ma lo contestano. E poi cercherò di dire perché. E allora in che cosa consiste? Recupero questo aspetto. Allora, si trattava di una triplice istanza che avevano presenti questi missionari gesuiti, che si ponevano il problema di parlare con la cultura locale, non parlare a se stessi, il cristianesimo è nostro e il resto se la vedono loro. Ma intendendo parlare a quella cultura locale fanno una scelta di elite, cioè ritengono che bisogna appunto e precisamente passare dalla cultura locale. Dietro questa scelta di elite sta un motivo che si portano dietro dalla controriforma cattolica dell'Occidente, che è quello della percezione che il cristianesimo è confliggente con gli sviluppi della società moderna e deve ripartire in qualche modo, ripartire da alcuni fondamenti che sono da ricercarsi nella cultura, perché non, altre cose non tengono più. Ma questo se lo portano dietro all'interno del mondo, traducendolo in una moneta che significa: noi dobbiamo nell'evangelizzazione partire dalla cultura. E la cultura che si incontra sul loro cammino è quella che noi chiamiamo oggi, con una parola sola, ma è un fascio sconfinato di elementi, ed è l'induismo. E scelgono dunque De Nobili, soprattutto lui personalmente, contrastato alcune volte da altre presenze cristiane sul territorio, comprese anche altri gesuiti, sceglie di diventare brahmano, cioè con tutti gli appannaggi di quella che è la classe alta della tradizione hindù, che vuol dire la classe dei brahmini, che è la prima classe, la più alta. Adoperiamo la parola che si deve in questo senso, casta, che è più di classe. Casta è uno stigma religioso, spirituale, sociale e quant'altro mai si vuole. è una determinazione ultima della persona nella condizione terrena. Casta alta, la prima, è quella dei brahmani, sacerdoti. Poi c'è la casta 2, kshatriya, cioè sono gli operatori politici, li chiameremo noi oggi con il linguaggio moderno, ma loro suonava con la politica armata, cioè i guerrieri. E poi c'è la terza casta, che è quella di coloro che operano commercialmente, diremmo sono coloro che esercitano, come noi oggi diremmo, il commercio, la finanza, la produzione, quant'altro mai. Poi ci sono gli altri, che sono i servi delle altre tre, e che in questo loro servizio prendono qualifica di casta e debbono in un certo senso vedere in questo la missione identitaria. Sotto questi stanno gli untouchables, come diranno gli inglesi, cioè gli intoccabili, oppure con un altro termine sempre inglese, perché sarà in inglese che imporranno in qualche modo una riflessione molto profonda al riguardo, outcasts, cioè quelli che stanno fuori dalle caste, che non sono, che producono l'effetto di essere untouchables, cioè intoccabili da parte di quelli che sono delle altre caste. E poi, ma non se ne parla molto in quel tempo, se ne parlerà solo nella teologia moderna, molto interessante questo vi dirò, ci sono i tribals. I tribals sono quelli che fanno parte delle tribù che non sono state occupate dalla cultura hindù. E sono gli unici che non hanno le caste in India, perché non hanno subito la impostazione ariana, chiamiamola in questo modo, via, dell'altra parte della parte dominante della società hindù. Allora dunque Roberto De Nobili sceglie di diventare brahmano. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che egli capisce che se vuole essere considerato dai suoi interlocutori brahman nel modo corretto di stima e di apprezzamento, lui dovrà possedere una conoscenza alta dei Veda, che sono la tradizione del visto, perché Veda è la radice di chi conosce il greco e il latino, video, vedere, ma nel senso di capire, intelligenza, visto, cioè che tu vedi, oppure in greco oida, capire. E questi sono insieme di tradizioni scritte che fanno parte appunto di quella che si chiama l'ascolto della voce. Srote, allora che sarebbe l'ascolto della voce? Cioè quello che noi chiameremo, forse con un termine un po' più labile, la tradizione sacra. Perché la parola capita è quella che viene, come dirà poi la riflessione successiva in giù, che viene direttamente da Dio. Sono questi libri che richiedono una conoscenza molto profonda del sanscrito, e Roberto De Nobili, come farà poi Ricci per il cinese, eccetera, e i suoi compagni per il cinese, impara perfettamente questa lingua. Anche lui, come Ricci, sarà capace di scrivere opere di alto livello culturale in quella lingua e si farà apprezzare dai brahmani. Salvo poi di notte, e questa è una cosa che può destare a noi impressione, ma se uno tiene conto di qual è il mondo hindù, che spero in qualche misura di consegnare questa sera, si può capire perché egli agisca così. Di notte si toglie anche il vestito, si toglie il suo modo di essere, perché c'è un vestito distintivo della casta brahmana, e poi va magari a incontrare i poveri, ma di notte. Perché se lo facesse di giorno rimarrebbe totalmente inquinata la sua capacità di dialogare con la casta alta. Ecco, qui introduco già un elemento di osservazione che renderà la posizione di Roberto De Nobili altamente soggetta a critiche da parte di certi filoni della teologia indiana cristiana contemporanea, che lo attaccheranno proprio per questo e anche per altre ragioni. E riesce ad aggiungere un livello di comunicazione molto alto. Anche qui ci da rimanere stupiti come questi missionari del Cinquecento abbiano sfondato sull'area estremo orientale in termini che sono quasi da incanto, io direi, adoperando il sistema dell'inculturazione. Ad esempio, non l'abbiamo visto per nulla noi qui, ma ciò che riesce a fare in pochissimo tempo Francesco Saverio 50 anni prima in Giappone, e ciò che farà poi Matteo Ricci e tutti i suoi compagni fino verso la fine del 600 in Cina, e adesso stiamo vedendo Roberto De Novoli. Ma questo scatena delle polemiche subito. Scatena subito delle polemiche, anche all'interno della comunità in cui lui si trovava, per cui partono anche con ostilità guidate dai vescovi locali che erano portoghesi, partono delle recriminazioni che giungono a Roma molto prima di quelle che arriveranno sui gesuiti della Cina, e qui noi abbiamo un primo grandissimo documento, interessantissimo, nella difesa di Roberto De Nobili, che forse è il documento che ci dà come cultura, facendo un discorso interculturale a livello mondiale, ci dà la prima mappa dell'induismo visto da uno straniero, perché egli, difendendo la sua posizione, traccia un profilo, sente il bisogno di tracciare un profilo della cultura in cui lui si è, tra virgolette, incarnato, per difendersi. E questo libro, questo testo è molto bello, è la Informatio, detta in latino perché è spedita a Roma. Qui abbiamo il primo profilo fatto seriamente da un occidentale della cultura e del mondo hindù, appunto frutto di questa opera. Allora lasciamo Roberto De Nobili lì e la sua vicenda, egli resterà in India operante fino al 52, perché otterrà un free work da parte di Roma e andrà avanti regolarmente. Lasciamo allora questo capitolo, appena l'abbozzo, ci sono questi problemi. Adesso facciamo un salto, tralasciando il percorso intermedio, dicendo che in linea di massima noi assistiamo progressivamente nel 600 e nel 700 all'espansione dell'Occidente nelle aree che saranno di tradizione hindù, come del resto avviene per le isole, le grandi arcipelaghi, Indonesia, Malaysia, discorrendo, subentrano potenze coloniali di vario genere, non sono più soltanto i portoghesi che sono quelli che hanno cominciato, ma poi ci sono i francesi, poi ci sono gli olandesi e via discorrendo, e poi per ultimo arriveranno poi anche gli inglesi, ma nel 700 prevalentemente. Ecco allora che comincia qui un capitolo che sommatoriamente si può dire è il capitolo della penetrazione e del contatto dell'Occidente, non più qui in campo missionario prevalentemente, ma preceduti, accompagnati, o come dir si voglia, dalla presenza potentissima delle colonie, delle grandi potenze dell'Occidente. La fase espansiva più importante in tempi recenti, intendo dire dell'epoca moderna, all'interno del mondo indiano, avviene sull'onda del colonialismo. E qui mettiamoci subito, facendo tanti salti intermedi, entriamo direttamente in India, dove predomina largamente il colonialismo britannico. Entriamo subito nell'Ottocento. Che cosa avviene? Questa è un'epoca cruciale, per molti motivi. Vi do alcuni assiomi di partenza e di riferimento. Intanto, i primi teologi indiani sono indù, se si può dire così. Qualcosa che sorprende sempre. Come si spiega ciò? Naturalmente chi fosse interessato a questo, io posso più mandare anche del materiale dettagliato per via anche scritta, perché non si possono in serate come queste leggere i documenti e per esteso e quant'altro mai. Però vi posso dire che c'è una documentazione interessantissima di ciò che avvenne nell'Ottocento. Naturalmente sullo sfondo c'è il colonialismo. Okay. Allora, il colonialismo produce nella prima parte dell'Ottocento, nei primissimi decenni proprio, diciamo fino agli anni 30, produce un effetto shock sull'India. L'effetto shock può essere decodificato così: una parte di intelligenza degli intellettuali hindù ha la percezione che il loro mondo finirà, che non avrà futuro. Perché è talmente potente l'ingresso dell'Occidente in India da non lasciare spiraglio di prospettiva, di perduranza, laddove c'è una potenza così grande. Perché l'Occidente che si affaccia poi in India, dopo una prima fase di colonialismo, se vogliamo così, commerciale e brutale, poi entra nell'India con la potenza delle tecnologie anche direi infrastrutturali, cioè istituzioni, organizzazione, college, prelievo delle migliori intelligenze con la politica tipica del colonialismo inglese, diversa da quello francese, meno che meno ancora da quello portoghese, lontano, lontanissimo, quella di adoperare le élite come futuri collaboratori, tirandole dentro l'interesse dei dominatori. E allora una parte di questi intellettuali, in prima così battuta, pensano che bisogna diventare inglesi, bisogna diventare occidentali in senso lato. Qui vi accenno però in sordina un'altra musica che è molto interessante. Mentre invece in Occidente si sviluppa una affezione per la cultura orientale che per la sua profondità, per l'investimento di stima, di attenzione per ciò che avviene riguardo a queste culture, darà un contributo notevolissimo all'orientalistica dell'Occidente, che è una qualità straordinaria del rapporto tra Occidente e Oriente. L'orientalistica occidentale è potentissima e comincia in quest'epoca di dominazione. Laddove si esercita la politica, qui in Occidente cresce il fascino della cultura orientale. Molte cose ci sarebbero da dire a questo riguardo, molte, molte cose. E naturalmente questo contribuisce anche in parte ad esercitare una critica rispetto al colonialismo che si sviluppa anche in Occidente, e una critica che si sviluppa in parte anche all'interno di quella componente di missionari che asseconda le tracce percorse dal colonialismo. Qui di nuovo un capitolo molto, molto bello che non abbiamo mai a sufficienza presente nei documenti che spesso abbiamo sotto mano, perché oggi predominano delle politiche di tipo metafisico, cioè che toccano i temi altissimi, ma quando uno scende sul campo si accorge ad esempio che la presenza dei missionari all'interno delle aree in cui si sviluppava il colonialismo, qui in Africa, è stata una presenza non sempre, come va la Vulgata dice, soggiacente e fornente addirittura l'ideologia delle oppressioni e degli sfruttamenti, ma è stata una presenza spesso odiata dai conquistatori, perché sapevano che era una coscienza anticritica, e quindi non è affatto detto che il colonialismo vedesse di buon occhio la presenza dei missionari. Anzi, ma qui è un capitolo molto articolato, è questo. Comunque sta di fatto che c'è questa fase, fascino dell'Occidente, vestirsi occidentale o immaginato in questo tipo di cultura, e poi vedersi riversata addosso dalle potenze coloniali alcune delle obiezioni che ancora oggi fanno risentimento all'interno della tradizione indù, essere stati visti così. Cioè che cosa? Beh, alcuni elementi che suonavano scandalosi per l'Occidente, ad esempio l'arretratezza, le caste, e l'ignominia che le seguiva. Non era come principio di ordine ciascuno stia al suo posto, come dirà qualche intellettuale del Novecento, compreso anche Gandhi, cercando di giustificarlo, non del tutto, ma per dare una ragione del perché. Ma apparivano nel loro, riguardo all'occhio occidentale, che aveva tutto un altro tipo di società, appariva un fenomeno sconcertante. E poi la durezza della divisione delle caste, non semplicemente le caste. E poi alcuni fatti che rimanevano molto impressi nelle cronache, ad esempio il fatto che le vedove dovessero accompagnare i defunti nel funerale, oppure i matrimoni delle bambine, tutti elementi che facevano da urto, da shock, rispetto a ciò che nell'Occidente invece si andava maturando e si era maturato attraverso altri cammini. E la vergogna quindi da parte di alcuni intellettuali indù di vedersi visti così. Oggi ciò è ribaltato. Voi ci avete infangato, dirà Vivekananda in una battuta famosa che naturalmente piacque, dispiacque, urtò, irritò, ma trovò anche dei consensi, quando disse: se noi dovessimo riversarvi tutto sulla sponda del vostro mare, tutto il letame che voi avete buttato su di noi, non ne uscireste più fuori. Eccetera, queste cose, no? Perché è venuta crescendo poi, come dirò proprio subito, è venuta crescendo poi nella seconda metà dell'Ottocento invece una grande spinta di rinascita della propria identità che va sotto il nome di neoinduismo, ma si potrebbe dire neoinduismi, che fece della vergogna invece motivo di rivalsa e di risentimento. Questo durò poco. Perché allora cominciarono all'interno di alcuni intellettuali, cominciarono percorsi di tipo alternativo e sono quelli che costituiranno poi il sorgere in area hindù di una teologia specificamente indiana, ben inteso, una teologia tipicamente indiana a partire da quelli che non erano cristiani, cioè dagli indù che reagivano. Cioè, che cosa è avvenuto? Ci sono molti nomi. Se qualcuno poi è interessato a ciò, ve ne posso lasciare anche una narrazione in dettaglio. Alcuni intellettuali cominciano a dire: noi dobbiamo recuperare, attraverso gli strumenti che ci fornisce anche la cultura e la forza di identità che ha la cultura occidentale, una forza di identità anche per la nostra identità culturale, per la nostra tradizione. Ed allora un lento cammino di riappropriazione delle proprie radici, di un tentativo di giudicare anche a partire da una conoscenza diretta e profonda, possibilmente, la tradizione occidentale, e misurarsi e giudicarla. Ecco allora che la lettura, il tentativo di leggere da parte hindù il cristianesimo, sorge in questo secondo momento di reazione. Mentre invece la teologia di quelli che venivano come missionari in India restava la teologia che c'era in Occidente, da manuale non se ne parla più, quella rimaneva intatta come si insegna in Occidente. Invece la tradizione indù, dovendo reagire alla presenza cristiana, e si esprime dentro la tradizione cristiana stessa. E così abbiamo i primi tentativi di interpretazione indù del cristianesimo a partire da costoro che tentano di misurarsi con il cristianesimo. Il fenomeno cresce lungo l'Ottocento, diciamo nella seconda metà dell'Ottocento è già un vero e proprio pullulare di centri che percorrono la doppia direzione: riappropriarsi coscientemente del nostro patrimonio, misurarsi con il cristianesimo. La teologia cristiana ancora in gran parte invece rimane come propositiva di se stessa per come essa è nell'Occidente, e rimane quindi in questo senso, dal punto di vista, se vogliamo, teologico, subalterna. Non si pone nell'ottica di dover, come dei denobili, dover entrare nella cultura hindù e in qualche modo costruire un ripensamento del cristianesimo a partire da quest'altra cultura. Chi fa questo sono piuttosto gli altri, dall'altra sponda. Qui prosperano dei nomi che costituiscono delle comunità, delle correnti, almeno due ve li voglio dire di questo secolo dell'Ottocento, che sono Ramakrishna e poi Vivekananda. Vivekananda è discepolo di Ramakrishna, il quale Ramakrishna dice: io voglio entrare dentro tutte le religioni per potere in qualche modo esprimere una posizione nostra consapevole. Fa la stessa operazione di De Nobile a partire dall'induismo. E la Ramakrishna Mission, che sarà poi fondata da Vivekananda, prendendo il nome dal suo maestro, manterrà questo stile. E qui allora inizia prima ha parlato della condizione dei cristiani, no? Qui comincia un capitolo interessante dell'induismo, su cui riflettere, vedo, insomma, per quanto vi posso conoscere qui in India, è un motivo di grande interesse. Che cos'è che è motivo di grande interesse? Domanda radicale. Ma l'induismo che cos'è? Una domanda del genere ne sarebbe stata quasi impossibile nei secoli precedenti. Invece la presenza del colonialismo impone a quell'insieme di cose che non aveva una sua identità molto precisa, impone di darsi un'identità. Non è, secondo me, infondata la tesi di coloro che dicono che l'induismo di per sé sarebbe tutto sommato non definibile in termini univoci, anzi sarebbe meglio rifiutare una definizione, sarebbe meglio parlare di un insieme di tendenze che sarebbe vano tentare di unificare o addirittura forzoso, prevaricatore e magari anche insolente. Però a fronte di una realtà esterna l'induismo ripensa se stesso in chiave unitaria e si, in qualche modo si solidifica come coscienza identitaria molto forte. Io condivido questa tesi, ritengo che l'induismo, a rigore, guardando per quel tanto che magari ne so io evidentemente, ma che vedo anche altre persone sostengono, vedendo la propria storia, non sarebbe riconducibile a delle linee molto precise. E non per, come dirà, la ricostruzione unitaria, e dirò subito dopo, e non perché sia una sua caratteristica congenita questa duttilità e questa malleabilità interna tale per cui ha una capacità di assorbimento molto vasta, diciamo una parola, una capacità di tolleranza attiva e di propositiva pluralità, non tanto perché ce l'abbia, perché questo sarebbe semplicemente molto più magmatico nella sua origine, ma perché a fronte di un paragone così potente come imponeva il colonialismo, si cerca di esprimere ciò come collante unitario, allora diventa quasi una ideologia dell'induismo, che la rende pensata in quel modo come se fosse vantaggioso e non fosse un elemento positivo, mentre invece potrebbe essere semplicemente un elemento di condizione dispersiva di identità, come vorrebbero alcuni. Non un'identità forte, capace di essere così duttile, così tollerante, così pluralistica, ma invece una condizione dispersiva che si è data in funzione polemica una unità, ma attraverso una coesione ideologica. Tesi affascinante questa. Affascinante questa. Io ritengo che sia fondatissima. Allora, dunque, adesso siamo in questa seconda metà dell'Ottocento e uno degli elementi certamente del neoinduismo è che prende dalla tradizione, diciamo, occidentale, mettiamo tra parentesi un momento occidentale, dalla tradizione direi cristiana specificamente, perché una parte notevole della cultura implantata strutturalmente dal colonialismo era tenuta anche da religiosi, e una parte notevole dell'intelligenza indiana si formava in questi college. Allora, il modo con cui si atteggia questa forma di induismo nuovo è una forma che prende i tratti anche di una apertura verso due direzioni che non sono così consone, esplicite, forti, identitarie nell'induismo pre-coloniale, se si vuole l'induismo all'origine. E cioè, la prima direzione è quella di una attenzione alla condizione sociale complessiva, alla storicità. Questo è dovuto certamente a un influsso del cristianesimo. E una seconda dimensione è quella di rivolgersi fuori dell'India. Uno dei compiti che Radha Krishna dà a Vivekananda e ai suoi discepoli è: uscite dall'India. Questo non era tipico della tradizione hindù. Anche questa attenzione, che qui può avere un ribaltamento di interpretativo dal punto di vista positivo o negativo, a seconda di come ci si mette nell'osservazione. Perché uno può dire, come si sente dire abitualmente anche in termini un po' manualistici, la tradizione hindù è una tradizione che non mira al proselitismo. E sì, ma questo può essere visto dall'altra parte, cioè la tradizione spirituale hindù è solo per l'India, il resto dell'umanità non interessa. Lo shock del confronto con le tendenze espansive, missionarie, se volete, che tentavano di convertire la tradizione hindù, spinge l'induismo a non pensare solo a se stesso. E perciò nella missione di Ramakrishna si dice: voi andrete all'estero. E Vivekananda va al Parlamento delle Nazioni di Chicago nel 1893. Era la prima volta che su un'arena mondiale, dopo che già esisteva un orientalistico, ma di occidentali che pensavano all'Oriente, qui abbiamo per la prima volta, esce fuori un personaggio di primissimo piano che è Vivekananda, e appunto a Chicago nel Parlamento delle Nazioni sciocca il pubblico per la capacità che dimostra di misurarsi con la tradizione occidentale. Sì, perché l'avevano in casa, si erano preparati come teologi, se si può dire così. E qui cominciano a venire fuori alcune delle linee portanti, componenti del dialogo, come intende Vivekananda, tra cristianesimo e induismo. E Vivekananda che postula una serie di tratti del modo con cui l'induismo si rapporta al cristianesimo, che saranno poi molto fecondi anche per come i teologi, la teologia, la tradizione cristiana nel Novecento si porrà di ritorno rispetto all'induismo. Uno dei compiti che definiscono delle correnti che ho anticipato della teologia indiana sono proprio quello di reagire attivamente, di interloquire attivamente su queste posizioni. Allora, adesso qui bisognerebbe citare tutta una serie di interventi da parte di Vivekananda, ma io vi voglio leggere un autore che è ugualmente molto famoso del Novecento, Yogananda, che nelle sue tesi in qualche modo riflette in buona misura l'impostazione di Vivekananda. Naturalmente questi due guru, maestri spirituali, hanno formato discepoli diversi, scuole diverse. L'uno tra fine 800 e inizio 900, l'altro già in pieno 900, muore a 52. Yogananda. Vi leggo adesso, mi chiederei un po' di pazienza, non faccio commento, leggo di seguito un'antologia presa di un appunto centrale in cui Yogananda si misura con la questione cristiana. E di lì in poi allora solleverò alcuni interrogativi su questo modo di porsi dell'induismo attivamente rispetto al cristianesimo. Allora, vi chiedo un po' di pazienza perché non vorrei fare commenti. Leggo semplicemente questi stralci di un suo discorso nel libro L'Eterna Ricerca dell'Uomo, un libro che ha avuto molta diffusione qui nel nostro Occidente, come anche l'altro libro di Yogananda, che è intitolato L'autobiografia di un yogi, di un maestro di yoga. Sono tutti libri pubblicati qui nella metà del XX secolo. La editrice che ne aveva un po' l'esclusiva era Astrolabio. Allora, comincio la lettura. Vi chiederei appunto un po' di attenzione. Gesù Cristo costituisce un legame tra Oriente e Occidente. Quel grande maestro mi sta davanti agli occhi e dice all'Oriente e all'Occidente: «Unitevi! Il mio corpo nacque in Oriente, il mio spirito e il mio messaggio hanno viaggiato in Occidente. La libertà spirituale dell'Est annulla la sofferenza materiale, l'Ovest ha bisogno di questo tipo di libertà spirituale. I figli occidentali di Dio, fisicamente e materialmente più fortunati, hanno bisogno di evolversi spiritualmente e di ricevere l'illuminazione spirituale dell'Oriente. L'Oriente, a sua volta, ha bisogno dello sviluppo materiale occidentale. I figli orientali di Dio dovrebbero accogliere di buon grado l'aiuto dell'Occidente per poter industrializzare l'Asia e porla così in grado di utilizzare le proprie risorse a suo pieno vantaggio. Il Cristo non è proprietà dell'Oriente né dell'Occidente, è manifesto nella sua vita un legame che unisce l'Est e l'Ovest. Gli ideali di Cristo sono i medesimi delle scritture dell'India, i precetti di Gesù sono analoghi ai più alti insegnamenti vedici, che esistevano molto prima dell'avvento di Gesù. Questo non toglie nulla alla grandezza del Cristo, ma dimostra la natura eterna della verità. Nel libro della Genesi troviamo un'esatta correlazione col più antico concetto indù sulla genesi del nostro universo. I 10 comandamenti di Mosè, molte leggende e figure bibliche, molti rituali, i miracoli di Cristo, la base stessa della dottrina cristiana, tutti hanno una concomitanza con la più antica letteratura vedica dell'India. Gli insegnamenti di Cristo nel Nuovo Testamento e di Krishna nella Bhagavad Gita hanno una esatta corrispondenza. Parallelismi degli insegnamenti di Cristo con le dottrine Yoga Vedanta sostengono fortemente i documenti che, come si sa, esistono in India. Questi affermano che Gesù visse e studiò in quel paese. Questo mi devo proprio fermare, perché Yoga Vedanta accetta la tesi secondo cui Gesù Cristo è andato in India. Questi affermano che Gesù visse e studiò in quel paese durante i 18 anni della sua vita di cui non ci è tramandata notizia. Gesù andò in India a restituire la visita ai 3 magi d'Oriente venuti a rendergli omaggio alla sua nascita. Essi erano stati guidati verso il Cristo bambino dalla luce divina di una stella, non un corpo celeste fisico, ma la stella dell'onnisciente occhio spirituale. Questo terzo occhio può essere veduto nella fronte, fra le sopracciglia, dal devoto che medita profondamente. L'occhio spirituale è un telescopio metafisico attraverso il quale si può vedere all'infinito simultaneamente in tutte le direzioni e percepire con l'onnipresente visione sferica qualsiasi cosa accada in qualunque punto della creazione. L'occhio spirituale è nominato negli insegnamenti dell'India e anche Gesù si riferiva ad esso quando disse: la lucerna del tuo corpo è il tuo occhio. Se il tuo occhio è singolo, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Matteo 6,22. Perfino nel nome, nell'appellativo di Gesù, troviamo delle parole sanscrite con suono e significati corrispondenti. Le parole Gesù, Jesus e Isha sono sostanzialmente la stessa parola. Isha, Ishvara, si riferiscono tutte al Signore. Il titolo Cristo si trova anche in India, forse è là che fu dato a Gesù, nella parola Krishna, che talvolta, di proposito, scrivo Krishna, per rendere evidente la correlazione. La creazione è il corpo di Dio e la sua coscienza onnipresente in esso è chiamata coscienza cristica, esattamente come siamo consci del nostro piccolo io. In virtù della sua unità con quella coscienza cristica, Gesù era in grado di sapere, senza che nessuno glielo avesse detto, che Lazzaro era morto. Essendo uno con questa intelligenza che guida ogni uomo nella creazione, Gesù poteva materializzare la propria forma in qualsiasi luogo desiderasse, e lo è e può fare ancora, proprio come usava apparire ogni notte a San Francesco d'Assisi. Gesù era cosciente non solo della propria forma fisica microcosmica, ma anche di tutto il creato come il suo corpo macrocosmico. Poteva dire in verità: io e il Padre siamo uno. Alcuni occidentali considerano gli indù pagani, non sanno che molti indù considerano pagani gli occidentali. Gesù ha detto: se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche la sinistra. L'India ha praticato questo insegnamento più di qualsiasi altra nazione. Gesù ha detto: e chiunque avrà abbandonato la casa, i fratelli o le sorelle o il padre o la madre, ne riceverà il centuplo e possiederà la vita eterna. Questo principio di rinuncia per Dio è diffuso ovunque in India, specialmente nei tempi antichi. L'ideale di ogni uomo era quello di dedicare almeno una parte della propria vita a Dio solo. Il messaggio di Gesù è un messaggio di compassione, di perdono, di rinuncia. In spirito, se non si può farlo materialmente, moralità, amore fraterno, unità ed uguaglianza e supremo amore per Dio. L'autenticità della vita di Cristo è stata posta in discussione da molti agnostici. Alcuni hanno avanzato la teoria che Gesù fosse una figura leggendaria e la sua vita solo un dramma inventato. Io so che il Cristo è reale, perché l'ho veduto molte volte. Un giorno nella mia scuola, a Ranci, stavo seduto in mezzo ai miei ragazzi, quando vidi qualcuno avanzare verso di noi, dietro i bambini. Mi chiesi chi potesse essere, allora vidi che era Gesù, e i suoi piedi non toccavano il suolo mentre si avvicinava, e ci venne molto vicino, e poi svanì. Finché nel mio corpo ci sarà respiro, io mi sforzerò di unire Oriente e Occidente per attuare lo scopo per il quale Cristo venne sulla terra in un corpo orientale. La sua anima in Occidente e il suo corpo in Oriente. Unire l'anima al corpo porta l'unione tra Oriente e Occidente. Ecco, vi ho dato un piccolo esempio di come un personaggio che ha avuto larghissimo successo in Occidente, appunto seguendo l'indicazione che venne da Ramakrishna, di costituire una Ramakrishna, cioè ai suoi seguaci, di uscire dall'India, Insomma, adesso prima di fare un breve messa a punto del testo che avevo appena letto, vorrei ribadire però il principio. Il principio è che l'induismo forse si dà una unità di riferimento, un'unità di identità, proprio a fronte di ciò che rappresentava l'alterità dell'Occidente e più specificamente l'alterità del cristianesimo. Il misurarsi con questa alterità pone all'induismo forse una questione che non si era mai posta prima, è quella del rapporto con le altre religioni. Come questo comporterà un problema che il cristianesimo non si era posto con forza prima, il rapporto con le altre religioni. Anche qui vi dico un anticipo di quella che è la mia interpretazione della cosa, prima di dare un tentativo, se volete, più profondo di interpretazione, cioè a che punto siamo da una parte e dall'altra su questa questione. E l'anticipo è questo, che il problema asetticamente, prima che ci fosse il confronto tra cristianesimo e induismo, tra induismo e cristianesimo, il problema per il cristianesimo è, in una parola, l'esclusivismo. Il problema per l'induismo è l'inclusivismo. Che cosa vogliono dire queste due parole? E poi vanno spiegate. L'esclusivismo è quella posizione che pure ha avuto largo corso all'interno della tradizione cristiana, no? Cioè che fuori c'è salvezza solo attraverso il cristianesimo, fuori non c'è possibilità di... La cosa non era poi così stagliata e così netta, perché ci sono sempre state dei ripensamenti, dei tentativi di interpretare la salvezza in chiave non solo endocrina, io definirei così, non solo in chiave endocrina, ma anche in chiave comunicativa, cioè pensare la salvezza al di fuori di sé. C'erano, ma tendenzialmente la visione che dominò nell'Occidente cristiano è che ci si poteva salvare solo entrando e solo abbandonando, per lungo tempo. E quella che si chiama, è detto con una parola che sapete famosa, in latino, extra ecclesia nulla salus, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Cioè non si può leggere l'altro in termini di salvezza. Qui quante riflessioni i teologi contemporanei stanno facendo su questo in India, perché parlano in corpore vili da loro, parlano sul nervo scoperto, ma questo è un nervo scoperto anche per l'induismo, perché l'induismo ha invece il problema dell'inclusivismo. L'induismo moderno, perché l'induismo del passato non se ne importava degli altri, invece il cristianesimo era attivo rispetto all'altro, l'induismo no, era in India, chiuso il discorso, è solo il neo-induismo che è uscito dall'India e si è dato un'identità universale. Prima era talmente vero questo che le correnti del nazionalismo pericolosissimo contemporaneo, stasera non avrò tempo di parlare di ciò, le correnti intransigenti, fondamentaliste, nazionaliste, paramilitari dell'induismo oggi, che prendono un nome astratto, Hindutva, che tradotto in inglese sarebbe Hinduism, cioè l'induicità, una parola brutta insomma, questo l'essere sé degli Hindu, afferma come caposaldo che per essere Hindu bisogna essere nati in India e di essere di una certa stirpe. Cioè affermano radicalmente il principio si è qui ed è solo di qui, si è qui e solo di qui, concezione certamente non universalistica, mentre invece le altre correnti neo-indù su questo terreno accettano il principio di Ramakrishna, che è bisogna ampliare l'induismo al mondo, perché il mondo, perché l'induismo ha una missione nel mondo. E quale sarebbe la missione nel mondo? Attenzione all'inclusivismo che è tipico dell'induismo. L'inclusivismo consiste in questo, che le altre religioni sono interpretate in modo tale dall'induismo che l'induismo si presenta come la religione capace di interpretare tutte le altre, non solo, ma anche di essere la religione che potrà nel mondo convivere, fornire il principio di convivenza per tutte le religioni. Questo principio è un principio che parte dal presupposto, e qui il problema delicato per l'inclusivismo qual è? Indù. L'inclusivismo indù, qual è il problema? Che tu per fare questa operazione allisci, smosci l'identità altrui. Quello è il problema delicato, delicatissimo. E questo lo si nota ad esempio sia in Vivekananda e poi in Yogananda, quando fanno delle citazioni, quando interpretano ciò che è il cristianesimo, ne viene fuori un cristianesimo che insomma non capisci più se è veramente il cristianesimo, un cristianesimo che si è ammosciato dentro certe interpretazioni, ha perso la sua uniqueness, come dicono gli inglesi, la sua tipicità, ed è diventato qualche cosa che può essere appunto assorbito in questa visione inglobante, in cui tu puoi esistere certamente, ma secondo me questa è l'obiezione più forte che si deve fare a queste operazioni, e ce ne sono tantissime nella storia, alcune anche fatte in Occidente, alcuni che dicono troviamo alcuni principi generali, pensate anche all'illuminismo, no? L'illuminismo ha fatto la stessa, analoga operazione. Troviamo alcuni principi razionali in cui si può trovare la religione razionale, e tutte le religioni che ci sono nel mondo sono quelle che hanno queste cose qui, ma ne va di mezzo che cosa? La tipicità. E se tu hai qualcosa di tipico, queste visioni di carattere inglobante te lo tagliano, te lo troncano, te lo amputano. Poi vi leggerò tutta una serie di cose che nella tradizione indù non rendono concepibile il cristianesimo. Dunque non lo rendono concepibile e allora deve sparire. Se non è concepibile deve sparire. Se non entra nel catalogo deve sparire. Invece il problema vero, secondo me, del futuro del rapporto tra le religioni è come si riesce a trovare qualche cosa che non faccia, non uccida il sé delle religioni, non lo faccia servire a nessun altro. Qui bisogna sfuggire inesorabilmente a quello che accennavo la volta scorsa a proposito dell'Islam, a sfuggire a qualunque tipo di tutorship, di tutela di una religione sull'altra, perché queste si risolvono sempre in operazioni di carattere non cosmetico, ma qualche volta cosmetico, ma certamente di carattere chirurgico, amputatorio. E questo bisogna fare molta attenzione su questo, molta attenzione. Infatti la tendenza che viene un po' fuori dal discorso di Vivekananda è che in fondo noi siamo la vera religione e le altre vedono un po' loro, insomma, o ci stanno dentro o le facciamo stare per forza. Allora, adesso sentite, vi leggo appunto quelle che potrebbero essere le difficoltà per la tradizione hindù di recepire senza amputazione di carattere chirurgico la tradizione cristiana. E allora qui chiedo di nuovo un po' d'attenzione, perché entriamo in discorsi un po', se volete, un po' sottili, ma a mio modo di vedere ineludibili. Allora, punto primo. La concezione dominante, specialmente nel neoinduismo, che ha cercato di unificare e rendere organicamente e idealmente compatto l'induismo, si può dire che uno dei pilastri fondamentali di pensiero è il seguente, espresso da un famoso passaggio che è contenuto nei Veda. Vi chiedo scusa, stasera non vi ho presentato niente dei Veda, insomma ci sono. Sono i libri sacri della tradizione indù. Sapete che specialmente nella inflessione potentemente rimarcante del neoinduismo, i Veda hanno assunto il carattere di scritture sacre, ma come blocco compattato di una certa intensità diciamo ideale e ideologica, al punto da essere proprio rivelazione, diremo noi con termini tradizione cristiana, oppure se volete parola divina, questo invece è termine orientale. Beh, i Veda hanno un passaggio, insomma, un immenso complesso di testi, insomma, sono quelli fondamentali, poi ci sono quelli più aggiunti e così via, che finiscono con il Vedanta, la fine dei Veda, che è forse la parte più nota, più entusiasmante dal punto di vista della riflessione, che è quella che contiene le Upanishad, che sono riflessioni filosofico, mistico, teologiche, non è possibile trovare un termine adatto, sono comunque, stando al significato della parola, sono quelle che chiamano il discepolo vicino a sé, presuppongono una vita di contemplazione tra maestro e discepolo, che discutono di grandi questioni, circa 108 libri, da 20 pagine a circa 100 l'uno, più brevi poche pagine, altre 100, che riflettono questa ripensamento profondo delle questioni di carattere basilare nella tradizione religiosa contemplativa e anche mistica, oltre che filosofica. Siamo attorno al 1000 avanti Cristo e diciamo 100-200 avanti Cristo. Bene, una frase è questa. L'assoluto è uno. Le religioni sono forme e nomi, ma non si adopera la parola religione, perché non fa parte della tradizione indù questa parola, come non fa parte, vi ricorderete, del confucianesimo. Allora, però, tutto il resto sono nomi, molti sono i nomi, una è la realtà. Questo vuol dire, dunque, che le differenze tra le religioni sono solo questioni fenomeniche, ma non di sostanza. Questa è una delle affermazioni più potenti che reggono quella operazione che io vi dicevo, importante, è quello di ridurre gli aspetti caratteristici delle singole esperienze religiose, ridurre ad aspetti fenomenici e secondari. Proviamo a immaginare se per il cristianesimo, poniamo, no? ma dico un punto cruciale, se per il cristianesimo è fenomenico la morte in croce, mentre invece ciò che conta è che lui è un messaggero divino, e operiamo un termine molto usato anche nel dialogo interreligioso tra cristiani e hindù, se egli è un guru, maestro di vita. Se tocchiamo poi i tasti più delicati della tradizione cristiana, lo sapete anche nei confronti dell'Islam e anche nei confronti delle altre tradizioni che abbiamo visto in queste sere, se io tocco il tasto ad esempio della sua affermazione, ribadita dai concili in termini, se volete, filosofici anche, della sua divinità, della sua natura divina e natura umana. Ecco, se io dovessi mettermi nell'ottica indù, la natura divina non fa problema, assolutamente, assolutamente. Ciò che fa problema è che questo sia inerente alla natura umana di Gesù Cristo, perché questo farà l'impostazione, vi dicevo, del molti sono i nomi, una è la realtà, che ne scapiterà irrimediabilmente la relatività dell'esperienza storica di Gesù Cristo. Non per nulla Vivekananda, quando già andò a Chicago al convegno delle religioni, veniva sempre al convegno tenendo il libro, il bellissimo, questa è una cosa più bella di Vivekananda, arrivava sempre con il Vangelo di Giovanni in mano, ma sintomaticamente citava solo alcuni passi del Vangelo di Giovanni. Io e il Padre siamo una cosa sola, ad esempio. Oppure altri passi che significavano la natura, oltre la natura umana di Gesù Cristo. Perché questo per l'induismo no problem. Difatti lo dicono i teologi a volte, anche un po' ironizzando con la teologia occidentale, i teologi indiani, questo adesso parlo di teologi cattolici, no? Dicono che la teologia occidentale è per noi un problema serio, perché è indialogabile da parte nostra. Per quale ragione? Dice, perché questi, parla di noi in Occidente, questi hanno speso tutto l'Ottocento e secoli per combattere contro l'ateismo. Per noi non è problema, non c'è l'ateismo in India. Il problema quindi questa teologia occidentale per noi è incomunicativa, cioè non riusciamo a comunicare con questi che sono sempre lì, che discutono se Dio c'è e di discorrere. Non è problema questo. Il problema però per la teologia indù e per l'induismo è se la storia c'è. Non per nulla, sintomatico della tradizione culturale indiana, di cui l'induismo è anche, diciamo, parte, no? Non c'è distinzione tra religione, cultura e via discorrendo, è che non esistono degli storici. È tipico della cultura indiana. Non esistono degli storici. La storia è fenomeno. La realtà è oltre la storia. E questo costituisce certamente, come vedete, un problema. Uno dei problemi interessanti del dialogo all'interno di queste culture. Naturalmente ci sono anche altri punti, ne leggo qualcuno. Il mondo in definitiva è il mondo dell'illusione, e cioè della storia, all'insegna della corruzione e del deterioramento del Brahman. E quale sarà la meta profonda e ultima a cui cercherà di tendere la via hindù, o le vie hindù, siano esse la via della conoscenza, vijnana, la via della conoscenza, radice greca di no, conosco, conosco greco e conosco latino, vijnana, il conoscere, oppure che sia essa la via della devozione, ossia la via dell'ascesi. Molte vie che cosa tenderanno? Tenderanno a evitare la reincarnazione. Poiché nella tradizione hindù, come anche abbiamo visto di sfuggita, sia pure, ne chiedo scusa, all'interno del buddismo, che in ciò è perfettamente inserito nella matrice hindù da cui proviene, il problema fondamentale è che bisogna, se si vuole parlare di liberazione, adoperiamo una parola tipica della Bibbia, salvezza, se si vuol parlare seriamente di salvezza e di liberazione, la vera liberazione è liberarsi dalla storia e non dover più reincarnarsi. Sotto quest'ottica, lo dicevo già in parte, mi pare, a proposito del buddismo, noi assistiamo spesso nel grande scambio culturale che c'è oggi nel mondo, assistiamo spesso a affermazioni di questo tipo. Coloro che sostengono da vari punti di vista, insomma, il valore della reincarnazione, e dicono che la reincarnazione l'hanno presa dalla tradizione orientale. Piano, una buona parte di coloro che prendono, penso a certi correnti del New Age, del Next Age e di altre correnti analoghe, quando essi intendono riferirsi alla tradizione orientale per la reincarnazione, fanno un'operazione, anche qui chirurgica, amputatoria, gravissima. Perché nella tradizione orientale, originale, sia buddista che indù, la reincarnazione è una dannazione. Che significa dannazione? Vuol dire che se tu ti reincarni è perché è il guaio supremo, la reincarnazione. Persino gli dèi, secondo la visione hindù, sono legati alla legge della reincarnazione, alla legge del karma. Per cui alcune pitture, se mi fermo alla tradizione buddista, alcune pitture che dipingono alcuni momenti della vita, interessante vita del Buddha, segnalano proprio questo, che mentre egli saliva al Nirvana, gli dèi si inchinavano implorandolo che presentasse a loro l'illuminazione perché potessero sfuggire alla condizione di essere legati ancora all'esistente. Dunque, la reincarnazione è concepita come una sconfitta di chi non è riuscito a liberarsi dal suo destino di tornare ad esistere in un'altra esistenza. Io stasera non mi posso fermare che cosa capita a uno quando muore nella visione indù. E come si spiega nella visione indù che poi si ripiomba nell'esistere dopo fasi che non è difficile dirimere nella tradizione, quanto durino, dove si spostino, a che cosa portino, a consentire che il peso risultante ancora negativo ripiombi su un'altra esistenza, la faccia esistere ad un livello più o meno basso o alto, a seconda di come il peso positivo o negativo ha dato la risultante. È per questo che ad esempio nella tradizione indù c'è questo culto degli animali e della soprattutto della, perché per il problema della reincarnazione ti puoi reincarnare in un animale, tant'è che lo stesso rogo che brucia il corpo in fin di vita è un atto in parte antichissimo, sacrificale, che vuole restituire un po' e anche essere ammenda di ciò che questa persona ha distrutto mangiando dei viventi. In parte ha anche questo significato. Ora, la liberazione e la salvezza è non avere più a che fare questo. Quindi si capisce che la concezione indù è, da questo punto di vista, antitetica rispetto al cristianesimo, che ha il suo punto di riferimento fondamentale nel procedimento esattamente inverso, la incarnazione. E questo rappresenta una differenza, certamente. A meno che tu non dica, e questa è la tendenza, bisogna fare attenzione, a meno che tu non dica che l'evento storico, la storia di Gesù è relativo, e ciò che conta è il suo messaggio, la sua parola, il suo insegnamento. Ma la sua persona storica, nel senso di ciò che egli ha operato, del perché egli fu storia, e questo dire questo non conta. Conta lui come maestro di saggezza a prescindere da, no? E così un altro aspetto che ritengo sia fondamentale è quello che fa sì che il cristiano abbia bisogno di una salvezza che non viene solo da se stesso. E qui allora un altro punto interessante, di confronto, è che tutta la tradizione hindù si differenzia e si è venuta differenziando sempre fortemente rispetto ad esempio al buddismo e il buddismo rispetto all'induismo, per il fatto che, specialmente gli ultimi libri dei Veda e la loro reinterpretazione potenziata da parte del neo-induismo, ha sottolineato il fatto che l'io dell'uomo è parte dell'assoluto. E il redentore dell'uomo, se voglio operare una parola di tipicamente cristiana, è lo stesso soggetto che si redime attraverso l'appropriazione del proprio profondo sé. E attraverso l'appropriazione del proprio profondo sé ottenere il riscatto definitivo che ti impedirà di ritornare ad esistere nella esistenza storica concreta. Cioè l'Atman che tu hai, lo spirito, chiamiamolo così, l'anima, chiamiamola così, lo spirito che tu hai è la sede di quell'assoluto che è la realtà ultima, all'interno anche di tutti gli altri fenomeni che ci sono nella realtà. Se tu prendi coscienza di questo attraverso una profonda via di conoscenza, o una profonda via di contemplazione, o una profonda via di ascesi, se tu prendi coscienza di questo tu sei già fuori dal fenomeno e sei riscattato e sei un sannyasi, cioè sei uno che ha raggiunto la meta finale dell'esistenza. Questo naturalmente fa sì che la tradizione soprattutto potenziata del neoinduismo, sulla radice storica tradizionale dell'induismo, abbia contrassegnato nell'induismo, se possiamo chiamarlo così, l'atteggiamento mistico contemplativo dell'induismo. Io dico spesso questo perché è una delle cose più straordinarie e belle della tradizione indù, lo dico spesso specialmente quando mi trovo in circostanze un po' difficili. Mi pare che ve l'avessi detto anche a voi qui, ma quando ad esempio dico, facendo un paragone di come mi comporterei in India, come mi comporterei ad esempio anche in Birmania, come so che potrei comportarmi in Vietnam, in certe parti del Vietnam, certo potrei fare questo in Nepal, potrei fare questo in certe parti anche della Thailandia e forse un po' lì intorno, Ceylon, ma non tutta. Potrei fare che cosa? Lo dico quando mi trovo ad esempio di fronte delle assemblee particolarmente vivaci, per non dire rumorose, fragorose, magari assemblee di studenti che ti chiamano a parlare di un argomento tremendo mentre sono arrivati tutti lì ammucchiati, ma si sa come capita, no? Nelle scuole in queste assemblee. Io certe volte tento questa carta, so che vado a rischio, so che vado a rischio, perché se mi va male, va male. Se va bene, però, tengo, come mi è capitato alcune volte, degli esiti impressionanti. Cioè, dico, questa rumorosa assemblea, dove arriva lì un relatore esterno, sentite ragazzi, dico, sapete che io a voi non posso chiedere ciò che potrei chiedere dei giovani come voi a distanza di 10.000 chilometri di qua. Un po' di silenzio si fa, eccetera, eccetera. Cosa potrei chiedere a voi? Cosa potrei chiedere a loro che non posso chiedere a voi? Un quarto d'ora di meditazione prima che io cominci a parlare in silenzio. Se funziona, fa effetto, sapete. Se non funziona, una ghignata e si è risolto tutto il problema e io sono poi nei guai in quell'assemblea, ancora di più. Però è vero, Non c'è nulla di più comune nelle tradizioni ordinarie di questo tipo di mondo, a meno che non sia stato distorto, oppure che non ci siano degli altri effetti collaterali non desiderabili. In questo mondo non c'è nulla di più normale che la contemplazione e la preghiera. Per preghiera poi bisogna vedere anche magari che cosa si intende, però voglio dire, certamente la contemplazione, certamente. E per contemplazione che cosa vuol dire? Vuol dire percepire l'assoluto dentro il relativo. A cominciare da quell'assoluto fondante che è il proprio spirito, a differenza degli assoluti più fenomenici che ci sono altrove e ovunque, che ti consentono di raggiungere questo livello di stato di coscienza che è redentivo, perché se tu raggiungi questo stato di coscienza redentivo tu non hai bisogno di nessun salvatore, il salvatore sei te di te stesso. Ricorderete la famosa battuta di Buddha, o attribuita a Buddha, contenuta nel Dhammapada. A proposito, qualcuno di voi ha preso il mio Dhammapada di Buddha? Qualcuno? Ah, si era dato Gesù Cristo, me lo restituisci poi. Perché lo cercavo l'altro giorno e non mi ricordavo più, dico, santo cielo. E quel passaggio del Dhammapada diceva, ciascuno è rifugio di se stesso, se non trova in sé rifugio, in chi troverà rifugio? Era la teoria salvifica del buddismo. Idem si deve dire per l'induismo. L'induismo è estraneo al concetto di redenzione da parte di un altro, anche se alcuni filoni del neo-induismo, proprio in questa esaltazione degli elementi più alti della tradizione vedica e di altre parti della tradizione indù, ad esempio il famoso capitolo del romanzo dell'epica Mahabharata, dove c'è la Bhagavad Gita, contengono degli impulsi che potrebbero fare pensare che il concetto di salvezza è inerente alla tradizione indù, che vuol dire allora che non c'è semplicemente l'attivo io dell'uomo, ma c'è anche l'attivo dell'assoluto sull'uomo. Da questo punto di vista ci sono alcuni scrittori, Sri Aurobindo ad esempio, che da questo punto di vista ha detto delle cose molto belle. I tre stadi di elevazione a cui deve giungere la persona: il primo è la dedizione totale all'assoluto, il secondo stadio lasciare emergere tutto ciò che è dentro di te, relativo, sconcertante, contraddittorio, tutto, e serenamente farlo di pace. Terzo stadio, riuscire ad accogliere il gioco di Dio, ormai sganciato tu da ogni attaccamento, riuscire a cogliere la realtà come gioco di Dio, e la contemplazione più non esercitata con volitività, ma esercitata con ludus spirituale, come gratuità, noi diremmo, spirituale, per adoperare il termine occidentale. Sintomatico da questo punto di vista della dimensione profondamente contemplativa dell'induismo è la scansione, se vogliamo utopica, perché non sempre si può realizzare, che però c'è in quattro momenti della vita. Il primo momento è quello della crescita, dell'istruzione, della fatica, del farsi, soprattutto attraverso l'istruzione. Queste quattro fasi però notate che erano pensate solo per la casta alta, i brahmani. Allora, punto primo, farsi. Secondo punto, crescere e farsi. Secondo punto, famiglia, educazione dei figli, matrimonio ovviamente. Terza fase, via tutto questo. L'eremitaggio, andare in vita ascetica, cercare di ripulirsi di questo contatto con la realtà che si è fatto nelle due fasi precedenti e predisporsi al distacco dalla realtà. Quarta fase, quella del sannyasa, che consiste nel fatto di andare in libertà dentro la realtà ormai perché non ti appartiene più. E questi sono i cosiddetti santoni, che a volte sono dei pezzenti finti santi che scroccano soldi, ma quando sono seri, e ce ne sono persone che divengono maestri con il loro solo stesso modo di essere, nel senso che sono persone che ti insegnano che la realtà è fenomenica e essi non appartengono più a questa realtà. Tutte queste concezioni, però, sapete, hanno, da parte del neo-induismo, hanno avuto bisogno di subire, ecco qui di nuovo, se si vuole creare una accettazione di tutte le religioni in base ad un principio che non sia onnivoro da parte di qualcuno, bisogna che qualcuno abbia qualcosa da ricevere dagli altri, che ne senta il bisogno, perché se non ne sente il bisogno gli altri saranno sempre accessori, superflui e tutto sommato inutili. Se uno ne può fare a meno di qualche parte dell'umanità, dell'esperienza religiosa dell'umanità, secondo me non c'è teoria che la salvi più, perché sarà sempre un fattore avventizio. Ora, in questo caso si deve dire che nella prassi il neo-induismo, le varie correnti del neo-induismo, hanno dato un esempio, un magnum, cioè un grande esempio di come, poniamo, nel rapporto con il cristianesimo si sono posti scrupolosamente alcune cose, quasi tutti i grandi santoni che voi sentite dire oggi, che non sono i santoni sanniasi, ma sono i maestri che si presentano come punti di riferimento, Sai Baba ad esempio, Osho Rajneesh un po' di meno, ma soprattutto Sri Aurobindo, lo stesso Yogananda, Vivekananda, hanno avuto una percezione dell'altro, del diverso, nel senso, oltre casta, la difficoltà sul problema delle caste, il problema della realtà, della miseria sconfinata, di cui l'India è sempre stata caratterizzata, fino ad oggi lo è, al punto tale da incamerare un risvolto incarnazionista rispetto ai bisogni della realtà e del mondo, che è tipico di questo sguardo dilatato benevolente che il neoinduismo ha preso riguardo alla storia e alla realtà, che mi pare proprio di poter dire viene dal contatto non solo genericamente con l'Occidente, ma specificamente con il cristianesimo. Sì, e questo, dunque, allora adesso vorrei chiudere, perché mi pare che qui siamo già nati, mamma mia, sono già le 10:30, facciamo un quarto d'ora di meditazione in silenzio. Ho sbagliato i tempi, dovevo dirlo prima, dopo non vale più, sarebbe un inganno di Maya, il velo dell'illusione e dell'incanto della realtà. Allora, le correnti cristiane di teologia che in India sono prospere, sapete che uno dei disagi grandi che io provo quando vado in India e entro in questi college, in queste facoltà teologiche, poi in queste comunità, eccetera, eccetera, no? Queste biblioteche, dei seminari, ma voi sapete che noi abbiamo qui in Torino specificamente, non si riesce ancora a capire perché, un numero così esiguo di vocazioni che non trova motivi, per quanto le analisi siano diventate sofisticatissime, come mai, perché, come, insomma, siamo troppo pochi, non si capisce perché, ma il fatto è più grande della spiegazione, ok? Dopodiché, tu vai in queste facoltà teologiche, cioè tutti becchi 400 studenti, 200, 100 novizi, e vedi scorrendo, come anche in Cina, non parliamo poi del Vietnam, dove c'è una quantità immensa di vocazioni che prendono a entrare, di teologi che studiano in facoltà piene di... Io trovo una difficoltà molto grande, perché non si riesce a stabilire un rapporto paritetico, che sarebbe così bello, così importante in questo momento, no? E ciò provoca un effetto, a mio modo di vedere, indesiderato, che io ritengo però pericoloso per il futuro della teologia in India, che non avendo più un partner potente occidentale, il partner occidentale rimane un partner libresco polemico, cioè come dire non abbiamo bisogno dell'Occidente, non abbiamo bisogno dell'interlocutore occidentale, non solo bastiamo noi stessi, ma... L'Occidente ha niente da dire, ed è sbagliato. L'Occidente come cristianesimo, come anche teologia, eccetera, è molto triste questo. Però, per altro verso, vi ripeto, è un disagio grande, quello di non poter dire a 30, 40, 50 studenti di qui e di là, venite giù, fate uno stage qui, noi ne mandiamo 30, 40 laggiù, e guai chi si perita dopo, quando tornano, ti dirà: ma se non danno l'esame anche da me della materia che ho studiato in Cina oppure in Thailandia, io non firmo. No, tu firmi, cioè tu non firmi, hanno firmato là e chiuso. E sarebbe tanto bisogno di questo, tantissimo bisogno. Si fa per le culture normalmente, si fanno gli stage di anni di qua e di là, non si riesce a fare oggi bene per la teologia, per scarsità di uno dei poli di riferimento, secondo me, di vivacità, quale ha in questo momento la teologia in India, appunto, dal punto di vista teologico. Allora, vi dico, chiudo, perché altrimenti qui stasera facciamo il bivacco. Dunque, allora, vi do solo questi filoni della teologia. C'è un filone della teologia molto interessante che ha dei cultori grandissimi, ma qui da noi in Occidente è conosciuto soprattutto Panikkar, ma ce n'è una falange di questi in India, che hanno questa caratteristica, hanno preso in mano i Veda, l'operazione di De Nobili, hanno preso in mano i Veda, e sono entrati dentro questa cultura e hanno detto parole che vanno in questa direzione della teologia, cioè qui dentro c'è qualcosa di importante dal punto di vista religioso, dal punto di vista di Dio, dal punto di vista della rivelazione, con cui non solo si può dialogare, ma che dialoga già con la nostra fede. E poi ci sono delle cose invece oppugnabili. Questo si chiama però, attenzione, dico subito, il quinto filone di teologia, perché il quinto filone di teologia si pone polemicamente rispetto a questo, perché parte da un presupposto, da un piateas che è molto diverso, che ha per altre ragioni anche delle connessioni con movimenti più vasti che ci sono nel mondo, e che è la cosiddetta teologia Dalit. Chi sono i Dalit? Sono precisamente quelle masse molto grandi che, nonostante la legislazione postcoloniale e quant'altro mai, in India hanno conservato ancora, radicato fortissimo, duro, il problema delle caste. E i Dalit sono appunto quelli che per lunghissima tradizione millenaria sono stati fuori dalle caste, quindi gli untouchable, gli inquinanti, coloro che ti rendevano impuro se avevi, diciamo, in qualche misura comunicazione con loro. Sono gli outcasts, fuori dalle caste, gli untouchables, intoccabili. E poi che con le riforme, quelli che finalmente la legislazione moderna ha schedato, per cui prendono anche un nome terribile, secondo me, brutto, questo burocratese buttato sull'umanità, scheduled classes, castes, cioè le caste schedate, finalmente registrate. Allora, questi hanno una teologia che sommatoriamente si può dire che è la teologia della liberazione in India. Quelli che dicono: noi non vogliamo sentire teologia alta, perché la teologia alta è quella, e qui criticano anche De Nobile, la teologia alta è quella che ha consentito la divisione in caste. Una teologia vera deve essere critica, si incarna in questa realtà, dia ragione. E lì c'è tutto un movimento molto grande, interessantissimo, presente fortissimo in questa direzione, il buddismo, il quale, sapete, elimina le caste per principio. E per altro verso lì anche vanno adesso a insediarsi duramente quelli del nazionalismo hindù, che conferiscono abbondantemente riconoscimenti, cerimonie, riti di introduzione dentro la sfera hindù a queste caste che sono state per secoli trascurate. Poi c'è un altro filone della teologia hindu, che è quello che fa questo ragionamento: noi non dobbiamo fare teologia in India. Se noi vogliamo entrare nell'India, dobbiamo entrare in quella condizione che io vi accennavo in partenza, che consiste nel fatto che l'India non ha una religione, come noi la chiamiamo, non ha una teologia, perché l'India ha piuttosto la prassi delle esperienze dell'assoluto. E sono i filoni che dicono che in India bisogna operare attraverso gli ashram, cioè creare le comunità di esperienza contemplativa, esperienza comunitaria, esperienza, appunto, esperienza del divino, non discorso su Dio, ma l'esperienza di Dio. Ci sono alcune pagine bellissime da questo punto di vista, con figure molto interessanti, come ad esempio uno molto noto, che è Avishi Sananda, e poi ad esempio Griffith, eccetera, eccetera. Anche qui in Occidente sono molto seguite queste cose, perché di fatti questo Avishi Sananda in fondo era un benedettino occidentale che è andato laggiù e si è in qualche misura trasfigurato. Ha ritenuto: io attraverso i rishi, cioè i sapienti antichi dell'India, ho fatto esperienza di Dio, e riconosco che il Dio di cui ho fatto esperienza passando attraverso loro è il Dio in cui io credo, il Dio trinitario. Poi c'è un altro filone, che è quello della, si potrebbe dire, il filone della benevolenza operativa. È quella che ritiene che la presenza del cristianesimo in India si manifesta con questo amore indifferenziato per chiunque, e non fa proselitismo, ma ama in modo plurimo. Il pluralismo lo esercita attraverso la carità, non attraverso la teologia. È una posizione molto interessante anche questa. Il vero pluralismo è quello che si può esercitare con la carità, non con le idee. Insomma, ecco un altro dei filoni. Poi c'è un filone il quale invece ritiene che si deve, qui sento degli scatti pericolosi, vediamo se è questo, forse si giro io, vediamo, intanto continuo a parlare, vediamo un po'. Allora, ho fatto tutto a posto? Ho sbagliato? Allora, dicevo che io ho già girato, signora. No, non lo metto di nuovo al posto di prima, altrimenti sì.
È uno che gira da solo.
Ah, si gira da solo?
Sì.
Ah, bene, bene. Allora, ecco. Sì. Allora, dicevo, questi ritengono che ciò che si deve fare è una inculturazione del linguaggio, inteso in senso alto. Il primo grande linguaggio è quello che bisogna pensare, la liturgia, cioè come si esprime con Dio il cristiano in India. E poi chiudo, c'è un altro filone che è trasversale, e c'è quello che pone una questione, sapete, vi dico questa opinione. Io penso che la preoccupazione principale che oggi ha la propaganda fide, no scusatemi, la congregazione per la dottrina della fede, è forse l'India. Per quale motivo? Adesso ve lo dico in termini molto sintetici. Dunque, come i cristiani quando uscirono dalla Palestina, incontrando la cultura del bacino del Mediterraneo che era prevalentemente ellenistico-romana, fecero un'operazione per cui noi oggi abbiamo, già di per sé possiamo dire anche in parte i Vangeli, perché i Vangeli sono espressi con quella lingua, che è la lingua ellenistica. Tutto il Nuovo Testamento è in greco. Quindi non è solo la questione della lingua, è che con quella testa hanno capito, ricevuto e trasmesso il cristianesimo, e noi abbiamo avuto quella calco basilare che ha poi consentito di ridire questo in altre lingue, in altre culture, ma sempre avendo questo come base. In India si fa questo ragionamento, noi non vogliamo prenderlo di secondo, vogliamo fare la stessa operazione che si è fatta nei primi secoli, cioè noi vogliamo che la nostra cultura indiana, che ad un'altezza quale quella ellenistica, faccia la stessa operazione di fondo, di partenza, per essere bacino di riferimento e di linguaggio cristiano per l'India e possibilmente per l'Asia. Questa operazione è fortemente sospettata, perché sembra che in qualche modo si salti un passaggio e che crei un cristianesimo che non è più identitario a livello universale, ma troppo marcato a livello particolare. Io mi fermo qui e vi ringrazio.